La ringrazio per queste molte precisazioni in un quadro estremamente ampio e ci hanno già praticamente portato sulla parte che in qualche modo definirei più applicativo sociale, quindi a come questa base di considerazioni interessa nel contesto pubblico e nelle grandi ricadute che sono parte sia dell'argomento della politica, ma sono anche base della cultura nel senso generale del termine, che quindi entrano in un risvolto di cognizione per le quali ci intendiamo e attraverso le quali operiamo in una direzione anziché in un'altra. In questo senso, entrando poi quindi in quell'ambito che dovremmo chiamare più etico dell'infosfera o delle questioni legate all'informazione, mi interessava conoscere questa cosa, cioè se in qualche modo possiamo, ragionando con la filosofia dell'informazione o con gli strumenti che possono essere utili, proprio per andare a monte, per evitare di trovarsi ad una riflessione che sia scadente perché già in qualche modo scaduta, perdoni il conflitto di interessi, di parole, cioè già arrivata ad un punto in cui la maturazione dell'argomento e della proposizione della domanda non permetta più, come giustamente lei suggeriva, di entrare in una dinamica di effettiva utilità e di forza dell'argomento filosofico, comunque dei suoi strumenti migliori. Allora, in questo senso, io penso proprio al tema anche della prevenzione delle patologie sociali, quelle che dell'informazione, cioè quelli che tecnicamente vengono chiamate bias, cioè la tendenza a rafforzare in qualche modo delle convinzioni che poi entrano anche tecnicamente nell'impiego dei dati e delle informazioni. Sia nei grandi contenitori di big data, sia nella costruzione delle macchine che decidono, quindi delle intelligenze artificiali, sia poi nelle ricadute effettive dell'informazione quando va in un ambito diffuso. E quindi mi chiedo, abbiamo modo per lavorare e per riuscire a costruire un'infosfera in cui il governo dell'informazione possa giovare effettivamente in maniera efficiente, per usare un termine più economico, dell'apporto, di una gestione di dati, in senso alto?
Ah, per la domanda comporti già una risposta che tende un po' all'ottimismo, ma siccome abbiamo citato Bacone prima, ci ricordiamo appunto che anche già Bacone aveva identificato un po' questi idoli del mercato, idoli di qua, di su e di giù, cioè patologie, a suo tempo appunto non le chiamavano patologie dell'informazione, ma patologie della gestione delle nostre credenze. E credo che questo si sia enormemente ampliato, ingigantito, esacerbato, proprio a causa appunto dell'importanza che l'informazione oggi ha rispetto ai tempi di Bacone o anche soltanto quando ne parlavamo poco prima in termini di mass media. Mi pare che la strumentazione che stiamo sviluppando e l'importanza dell'informazione permettano un po' di ottimismo ragionevole, cioè non ci vincolino ad una sorta di visione negativa a tutti i costi, non c'è niente da fare, andremo di male in peggio, perché sono strumentazioni e policy, modelli di business molto potenti che possono, per utilizzare una metafora un po' sovrautilizzata, tagliano da tutte e due le parti, cioè sono in grado sia di creare appunto delle patologie un po' gravi, come lei le chiamava, il bias, ma anche le bolle, la disinformazione, ma anche controbilanciarle, cioè la stessa internet che mi chiude in un angolo in cui ascolto soltanto voci che confermano i miei peggiori pregiudizi, è la stessa internet che magari mi permetterebbe di controllare in un secondo su Wikipedia che le cose stanno in maniera completamente diversa. Allora, qua io ne farei una questione più di design sociale piuttosto che di responsabilizzazione individuale. Cioè, di fronte a queste, chiamiamole di nuovo, patologie dell'informazione, la tendenza o quasi istintiva è dire bisogna essere più critici, bisogna che le persone siano più attente, bisogna educare i giovani ad avere un atteggiamento più critico, eccetera. Si va in una direzione, chiamiamola così, pedagogica individuale, scolastica, sociale. Ma insomma, si scarica sulle persone la responsabilità che il mondo vada meglio. Io non sono del tutto convinto. convinto che questa sia la strada, insomma, da percorrere maestra. Non perché un po' più di pedagogia, un po' più di senso critico non faccia sempre bene, ci mancherebbe. È come dire, se le persone fossero un po' più in salute, certo, ma ogni giorno, ma non risolverebbe, perché dovremmo arrivare ad un punto di educazione critica, di capacità di comprensione di quello di cui ci serviamo ogni giorno, basta pensare tanto ai social media, ma anche appunto ai vecchi media, quelli alla televisione, ai giornali che oggi sono digitali anche loro, che mi sembra diciamo, poco realistico. Quello che invece potrebbe funzionare molto meglio, molto di più, è una migliore regolamentazione di tutto questo ambiente. O per regolamentazione intendo sia autoregolamentazione, ad esempio dei mass media, ad esempio immaginiamo che l'ordine dei giornalisti, sia quella che chiamano la cosiddetta soft law, sia la regolamentazione nel senso forte, in cui c'è una legislazione che interviene, ad esempio per la protezione dei dati, ad esempio contro la diffamazione, contro la divulgazione insistente, voluta, malevola di false informazioni che poi portano magari anche a grandi disastri. Pensiamo tanto a Trump e ai morti che ci sono stati per l'assalto al Campidoglio. Ecco, questo mondo di autoregolamentazione e di regolamentazione anche di tipo sociopolitico, secondo me è un approccio molto più serio. La risposta potrebbe essere: ma allora vedi che queste patologie sono un po' l'essenza dell'informazione. L'informazione di suo, cioè la riduzione dell'informazione, la società dell'informazione porta di suo a questo genere di patologie. Dobbiamo quindi poi operare per restringere, recuperare, vincolare, assicurarci che non si faccia. È come se, come dire, intanto questo andrebbe un po' in discesa, poi se abbiamo un freno a mano, se guidiamo in maniera diversa, potremmo fermare tutta questa dialettica, che è comunque negativa. E io a questa obiezione risponderei che non sono sicuro che le cose siano così. È vero che questi strumenti sono enormemente potenti, ed è vero che spesso, in una versione molto commercializzata, fanno leva sulle nostre meno interessanti, meno intelligenti pulsioni. Ci piace sentirci dire che abbiamo ragione, ci piace ascoltare persone con le quali siamo d'accordo, se c'è una paura finiamo poi per ingigantirla, se abbiamo una speranza finiamo poi appunto per dare troppa fiducia a quella speranza e così via. Questa fa parte della nostra psicologia. E questi strumenti vengono utilizzati soprattutto in versione commerciale, a volte invece anche politica per ragioni populiste, facendo leva su tutto questo è un peccato, ma non a questo punto non incolperei la tecnologia, la scienza, la cultura che c'è dietro, ne farei una colpa umana. Cioè siamo noi stessi che, come esseri umani, tra noi, in versione kantiana negativa, utilizziamo gli uni gli altri come mezzi e non come fini. E allora come si fa a far sì che questo non avvenga? Eticamente, in maniera pedagogica, ma anche in termini di regolamentazione giuridica. Cioè affinché questo utilizzo, diciamo, deviato degli strumenti informatici avvenga il meno possibile, con il numero di rischi possibili e eventualmente riparabile. Allora, di fronte a queste patologie dell'informazione di cui lei mi parlava, io darei almeno, diciamo, un paio di strade. Una etico-pedagogica, che sicuramente aiuta e può portare lontano, ma non credo sia risolutiva. L'altra di tipo normativo legale, cioè che metta dei vincoli intorno all'utilizzo di queste tecnologie e faccia sì che vengano utilizzate per quello che fanno meglio e non vengano utilizzate per quello che fanno peggio. È un po' come un'analogia nel mondo dell'energia. Noi abbiamo bisogno di energia, sappiamo che il mondo gira grazie al fatto che c'è energia che possiamo utilizzare, ma quale energia, come, con quale impatto ambientale, eccetera, questo fa parte della regolamentazione. I tempi in cui utilizzavamo il petrolio come se non ci importasse niente del futuro sono passati. I tempi in cui noi utilizziamo informazione, un'analogia che a me non piace, questa informazione petrolio, ma per un momento, in cui utilizziamo informazione come se non ci fosse alcun rischio, come se tutto fosse possibile e autorizzato e gli impatti negativi fossero, diciamo, di tipo poco interessante, che possano essere ignorati, anche questo, diciamo, stiamo arrivando, almeno in Europa, ad una transizione in cui questo sarà visto come una fase evolutiva, ma un po' strana, di un'ecologia che ancora non c'era, ma che sta arrivando.
Guardi, per chiudere, io vorrei farle una domanda che definirei un po' impertinente in un certo senso, perché lei ha indicato due strade, una peraltro mi tocca, sono anche avvocato, ma e quindi il tema del soft law, l'aspetto pedagogico, poi ovviamente la caratterizzazione dell'altra strada, quella che è incompleta effettivamente per arrivare a definire dei possibili stati di miglioramento generale della cultura. Ma io mi chiedo invece, non potrebbe esistere anche una via per la quale, sulla quale abbiamo scommesso poco, anche proprio come studiosi, per la quale una logica della conoscenza, una capacità di andare più a fondo del lavoro tra le discipline, è una capacità di stabilire che cosa sia un'informazione fondamentale nel contesto della relazione tra le discipline, tra ciò che conta in un contesto di complessità, nel senso serio del termine, ci possa, e quindi una nuova grande riflessione di tipo teorico-pratico, senza dover andare a scomodare le metafisiche. Qua in Italia avevamo uno studioso che era Aldo Gargani, che sosteneva che la metafisica fosse di fatto morta come aspetto fondazionale, no? E altri come Giorgio Israel che sostenevano che la matematica a sua volta avesse delle gravi patologie da questo punto di vista. E quindi io mi chiedo ancora una volta, proprio come battuta finale, se, visto che parliamo anche di un tema di responsabilità, no? Se effettivamente non sia anche nostra, in un certo senso, degli studiosi, una parte di questa responsabilità e se non abbiamo la necessità di riparlare di una ricaduta più universalistica, almeno in un tema metodologico, almeno in un tema di relazione tra discipline ed aspetti informativi che contano per farli contare effettivamente, non per manipolarli chiaramente, ma perché magari siano, che ne so, theory laden, come dice qualcuno, che abbiano quella carica di teoria sufficiente per essere posta in relazione con gli aspetti effettivi, pratici e di definizione della risoluzione dei problemi. E quindi questa, ripeto, è una mia congettura attuale che è venuta dall'ascoltarla, quindi mi scuso da questo punto di vista per l'impertinenza, ma volevo proprio una battuta dell'alto filosofo.
Sono questioni importanti. E se vogliamo focalizzare soltanto su un piccolo aspetto di quello che lei giustamente ha toccato in maniera correttamente anche, cioè quello del ruolo dell'intellettuale, cioè, per ridurla un po' a termini, in questo caso, novecentesimi, in tutto questo, io credo che sia fondamentale e temo che il tradimento degli intellettuali, come si diceva in tempi passati, oggi sia non soltanto presente ma anche un po' patetico. Cioè, mentre gli intellettuali in passato ci hanno un po' tradito, o abbiamo noi tradito, se vogliamo metterci in quella categoria, la nostra missione, mescolandoci con una politica che veramente ha visto gli aspetti peggiori della storia dell'umanità, il nazifascismo, il comunismo di tipo appunto sovietico, e, insomma, servitori del potere nel peggior senso possibile. Questo è un tradimento che non si potrà forse scusare, ma non si può dimenticare. Oggi il tradimento degli intellettuali è di tipo populista, cioè non tanto gli intellettuali si legano e quindi non svolgono la missione che lei giustamente ha sottolineando, di contribuire a una maggiore comprensione dei problemi per poi arrivare alla risoluzione. Quello dicevamo all'inizio della nostra conversazione, no? Cioè, porre le domande giuste, creare gli strumenti concettuali giusti per dare delle risposte, cioè fare tutto quel lavoro di rincorsa che serve per fare il salto in avanti. Quella rincorsa va fatta in maniera intellettuale, cioè bisogna, poi per dire in maniera un po' semplice, bisogna studiare, bisogna capire di più, bisogna sprecare tempo, o meglio, impiegare tempo a far fatica su per capire quali sono i problemi, quali sono le loro implicazioni, tuttavia, per poi rivolgersi alla prassi. Ecco, questo lavoro che dovrebbe essere poi il lavoro dell'intellettuale. Oggi non solo non viene fatto, ma oggi l'intellettuale contribuisce al rumore, contribuisce alla patologia. L'intellettuale che a me piace chiamare populista, no? Ho scritto in un articolo recentemente, è l'intellettuale che parla di cose di cui non sa, e allora fa magari un matematico che parla di letteratura, oppure uno storico che parla da virologo. Oppure un virologo che però parla di calcio, ecco. Cioè ognuno di questi intellettuali, avendo acquisito una certa visibilità, sfrutta questa visibilità e questa notorietà per parlare di tutto o di cose di cui non ha alcuna competenza, a volte purtroppo in maniera veramente sfacciatamente incompetente. Ecco, questo che è un tradimento grave, anche se non tanto grave quanto quello politico degli anni passati, dei decenni passati, è un tradimento che ci elimina una delle grandi risorse che avremo oggi e di cui abbiamo tanto bisogno. Cioè, se abbiamo bisogno di più pensiero, vedere il pensiero fare il verso alla comunicazione e al populismo vuol dire veramente ritrovarsi senza neppure le risorse necessarie per affrontare i problemi che poi possono essere risolti, che poi possono portarci a migliorare. Allora, per semplificare il percorso, se il mondo va cambiato con delle buone idee. Queste idee, chi le produce? Gli intellettuali. Se gli intellettuali oggi sono distratti e fanno, diciamo, i populisti online, ma chi ci sarà domani a fornirci il quadro teorico per capire dove andare e poi poterci andare? Questa è una condizione, diciamo, oggi attuale, pericolosa. E devo dire che nel nostro paese, in Italia, è forse più accentuata. Cioè, oggi in Italia c'è una tendenza all'intellettuale pop veramente grave, quando l'intellettuale pop in realtà dovrebbe studiare di più, parlare di meno e capire meglio. Se questo riuscissimo a farlo, allora queste forze intellettuali sarebbero parte della soluzione. Mi dispiace dire che, di fronte alla sua, diciamo, domanda, provocazione, io ho l'impressione che le forze intellettuali oggi siano parte del problema.